Nerdwork, cose nerd che vi rovinano la vita.
Buonasera, buonasera e benvenuti alla 70ª puntata di Nerdwork.
Anche decima della terza stagione, ovviamente. Siamo sempre noi, io Daniele.
E lui, io Erin.
Gianluigi e io Gianluigi.
Regia. Oggi Cristina purtroppo non può essere qui con noi.
È stata squalificata per un fallo nella scorsa partita.
No, non stai dicendo?
Non è vero, stavo cercando di fare un paragone calcistico dal momento che è stata la partita ieri.
E d'altra parte poi noi siamo un programma che si occupa così spesso
fondamentalmente di calcio, che quindi sappiamo tutto. No, niente, quindi non è riuscita benissimo. Comunque no, la Chris sta male, quindi ci sente da casa.
E la salutiamo, ovviamente, come salutiamo tutti voi ascoltatori
che avete la pazienza di stare con noi.
Sì,
anche
fino alle 21.30, anche oggi fino alle 21.30. Quindi sarà una puntata prettamente maschile, no? Cioè, culi, tette, così.
Sì,
cioè,
sicuramente. Tant'è che partiamo con Thor, un sacco di culi e tette, invece no, sono principalmente addominali e attori fighi. E poi invece parliamo, vabbè, di Star Wars.
Sì, perché c'è stato il 40esimo anniversario dal primo film.
40
A quanto pare. Cioè, praticamente, vorrei dire il doppio dei...
Una volta.
Esatto, una volta.
Beh, potresti dirlo e bugiardare la gente.
Eh sì,
anche
faccio questa trasmissione da 3 anni, quindi cioè se adesso avessi 20 anni avrei iniziato a 17, sì. Sarebbe un po' assurdo, ma va bene. E quindi tutte le novità legate a questa celebration.
Ecco.
Parliamo di fumetti italiani.
Un sacco di fumetti.
Sì, esatto, perché partono un po' di iniziative o meglio, sono in programma.
Sì, alcune... in effetti bisognerà aspettare per avere effettivamente gli effetti. Ma noi, però,
comunque,
le cose sono in cantiere,
sì.
Le news ve le diamo.
Ma parliamo anche del film dell'anno.
Ah sì?
Eh sì, ossia quello dei Power Ranger, che è uscito settimana scorsa e finalmente siamo riusciti a vederlo.
Infatti mi chiedevo quale film dell'anno...
Perché ovviamente
non Power Ranger.
E invece è proprio lui, perché è il film della vita e poi vi spiegheremo perché. E concludiamo, oltre alle nostre solite rubriche,
esatto,
quindi le ultime uscite Netflix and Chill, che ormai è diventato una parola di uso comune,
esatto, facilissima da pronunciare, proprio così.
Chiudiamo con il Direct di Nintendo, che sono tornati e
ci sono annunci importanti,
perché questo è il primo Direct dopo l'uscita di Switch,
esatto.
Meglio. E quindi vi daremo tutti questi annunci e anche di più, perché ce li inventeremo
al momento. Io partirei con la sigla.
Yes, e torniamo subito.
Statale Nerd News.
Oh, eccoci di ritorno dopo,
sì,
questo breve intermezzo.
E
partiamo a cannone.
Sì, dai. Quindi Thor Ragnarok, appunto, come vi abbiamo preannunciato
fuori onda, Thor Apocalisse.
Esatto,
il Ragnarok dovrebbe essere, appunto, mica l'Apocalisse nella mitologia norrena.
Sì, sì. E come avete potuto notare anche dalla foto che abbiamo postato sui nostri social network, ossia su Nerdwork trattino Radio Statale, la pagina Facebook.
E c'ho la Nerdwork RS, l'abbiamo anche twittata.
Ognuno ha il Thor che si merita. E noi abbiamo Gianluigi, a quanto pare.
Abbiamo fatto qualcosa di molto male nella vita scorsa.
E quindi niente, appunto, è uscito il primo teaser, che
sì,
ormai
che
i teaser della Marvel sono
durano
più...
20 minuti, sì, sono praticamente un terzo del film.
E però, sono il doppio di qualsiasi trailer normale degli altri film, quindi.
Però c'è da dire che non si capisce troppo del film, almeno.
Beh,
qualcosa sì.
Non si capisce più di quello che hanno annunciato, secondo me, perché comunque avevano dato già molte notizie. Principalmente questo film si sembra essere una specie di Civil War 2, no? Cioè, se Civil War ha visto lo scontro di Capitan America con Iron Man, qui c'è lo scontro tra Thor e Hulk.
E Hulk, sì. Sì.
Anche se i contesti sono molto differenti.
Certo. Però c'è da dire anche che appunto una cosa che si nota da anche già dal trailer è il clima.
Sì, esatto.
Che nonostante infatti, appunto il nome terrificante, no? L'Apocalisse, conoscendo il clima degli altri Thor, non si sposa bene, diciamo. Non è per forza negativo, però sembra molto diverso.
Sì, molto molto diverso. In realtà ti dirò, adesso farò quello vissuto, avevo già notato qualcosa di sospetto già da quando avevano annunciato, cioè fatto vedere più che altro il logo
colorato,
tutto colorato, cioè Apocalisse azzurro e rosa fosforescente, no? Così
sì, che infatti io pensavo fosse il font dei Guardiani della Galassia perché quello lì sembra, però lì dichiaratamente è qualcosa di più leggero e più divertente.
E infatti appena è uscito il, cioè proprio la prima scena del teaser è subito scanzonata come se fosse il film più divertente del secolo.
Sì, infatti.
E tra l'altro succedono robe terribili in realtà nel trailer, perché si vede Thor ridotto in schiavitù col
il martello che
distrutto.
Si rompe, cioè nel senso che dovrebbe essere un momento in cui Thor davvero si fa la cacca nelle mutande.
Esatto, Asgard distrutta, così.
Però niente, però, tutto sì, super divertente, tutto sereno.
E comunque un collegamento ai Guardiani della Galassia sembra esserci, perché comunque si vede...
La galassia,
esatto. No, si vede che Thor viene portato su questo pianeta dove poi combatterà contro Hulk, no? Perché...
quella sorta di arena.
È una sorta di arena, presa anche questa da Planet Hulk, se volete dire.
All'inglese,
all'americana, però comunque sì, sembra così. Insomma, boh, non si capisce dove, la direzione che vogliano prendere con questa.
Ma ci schiaffano Hulk così a gratis senza spiegarlo?
No, sicuramente lo spiegheranno. Sì. In realtà Hulk, di Hulk si sono perse
le
tracce.
Dico, non c'è in programma, non c'è in programma qualche film su Hulk? Niente.
No, su Hulk no. E di Hulk si sono perse le tracce dopo Avengers 2. E
niente, rientro dalla finestra in un'altra galassia.
In un'altra galassia.
Da qua.
Però c'è una scena che mi ha fomentato tantissimo. Ossia, quando Thor si mette l'elmetto
e mette la visiera.
Mette la visiera che e sembrano. Si alzano le alette classiche di Thor.
Sì, però ha i capelli corti.
E infatti, in realtà, questo secondo me è molto ispirato anche dall'ultimo Thor, quello che sta uscendo adesso. L'ultimo fumetto di Thor. Che sta uscendo adesso, quello di Unworthy Thor. Quindi il Thor non degno di avere il martello, perché appunto ha perso il martello. E adesso
e non
soltanto...
lo trova più, purtroppo
è una,
non ha la geolocalizzazione,
una lunghissima saga all'interno di una borsa.
No, però in un certo senso anche questo Thor ha perso il martello.
Sì, a quanto pare glielo distruggono, sì, a meno che non sia una sequenza onirica come, cioè,
come
il modo,
il
modo...
Superman ci ha insegnato ad apprezzare.
Esatto, infatti. Chi lo sa. Boh, comunque vedremo. Insomma.
C'è ancora tempo, però.
Sì,
per vedere,
sicuramente spareranno un altro trailer spoilerone quest'estate.
E quindi sapremo poi già tutto.
Esatto, esatto.
Non ci sarà neanche bisogno
di aspettare novembre, infatti. Sapremo tutto entro fine di quest'estate, secondo me. Vabbè, allora a proposito di distruzione, ci ascoltiamo una canzone che ha scelto Gianluigi.
Ci sentiamo Help di Papà Roach.
Non andatevene.
I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? 'Cause I'm cut deep, my heart won't breathe. Deep down low, it's killing me.
by herself through hell.
Papa Roach con Help,
Help.
Che è quello che starete pensando voi avendo ascoltato questa canzone.
Ed quindi... è quello che abbiamo gridato noi in fuori onda.
È così. Il cerchio della vita che si richiude. Dai Gianluigi, lo sai che scherziamo.
Sì.
Cerchio della vita che sembra chiudersi anche con Star Wars, almeno dalla frase finale.
Ci hai provato con questo aggancio, ma insomma
non è riuscito benissimo, però ascolta, ognuno ha quello che si merita.
È vero, purtroppo.
E voi avete questi agganci di bassa qualità.
È un po' così il nostro programma, è un po' low profile. Comunque...
No, dai, ci provo di nuovo. Cerchio della vita che si chiude come quello dei Jedi, perché infatti l'ottavo film di Star Wars, che arriverà nelle sale prossimo Natale, questo
sì,
Natale
sì.
Si intitola appunto Gli ultimi Jedi.
Gli ultimi Jedi, esatto. E non come pensano ancora alcuni americani, l'ultimo Jedi. Che io leggo ancora articoli su teorie su chi è l'ultimo Jedi.
No, ragazzi, è plurale.
Più
fine.
Di uno.
Esatto, sono tanti gli ultimi Jedi, quindi questo toglie un po' il senso al titolo, ma questo è un altro discorso. Perché siamo arrivati a parlare di questo film? Perché appunto, come avevamo detto in apertura, si è celebrata settimana scorsa il 40esimo anniversario
della
quindi
saga
sì, di Star Wars.
È uscito il trailer.
È uscito il trailer, anche in questo caso credo che sia definito teaser, tra l'altro. Quindi mamma Disney, buon sangue, non mente.
In effetti cosa dura? Un paio di minuti?
Almeno un minuto e mezzo, secondo me.
Comunque, diciamo che una bella quantità
sì,
di tempo.
Sì, sì.
No, però, ovviamente, qui la segretezza è molto più alta.
Sì,
ovviamente non si capisce nulla. Di
assolutamente
nulla,
infatti.
Fa in effetti molto da teaser. Cioè, proprio ti fa venire la voglia di andarlo a vedere. Ci sono frasette buttate qua e là. Ci sono i jump scare, come discutevamo fuori onda.
Sì, perché hanno ripreso questa cosa di iniziare il trailer con uno dei protagonisti che
sta
appunto,
per morire.
Sta per morire di fiato. Si dice così? No. Però vabbè, insomma.
Che ha il fiatone perché ha corso.
Esatto. Sì. E appunto. E poi ci sono queste frasette un po' alla Lost, no? Cioè parole un po' in libertà.
32
peperoni alla griglia,
tombola.
Cioè, così di questo tipo.
118!
Anche.
È uno dei numeri per fare tombola, è una tombola molto particolare in cui i numeri sono più di 90.
E comunque, vabbè, cosa ne pensiamo?
Allora, a me...
Noi, con questa mente collettiva.
La Gelstad di Nerdwork. Va bene, e io sono molto fomentato, nel senso, l'ultima frase, appunto, quella che pronuncia Luke, penso che il tempo degli ultimi Jedi sia cominciato, mi ha proprio fatto venire una voglia pazza di proiettarmi avanti nel tempo e vedere immediatamente questo film, perché voglio sapere come finiranno gli ultimi Jedi, che se sarà colpa di Rey, come molte teorie sostengono, oppure no, oppure chi sarà a sterminarli tutti finalmente.
Beh, l'è presa bene, insomma.
No, in realtà è solo grossa curiosità. Più che altro si vede pochissimo Luke, cioè si sente parlare un
sì,
sacco,
sì.
Quindi immagino che sarà effettivamente molto presente nel film.
Di conseguenza.
Però si vede poco, quindi proprio non vogliono rivelare nulla, quindi secondo me sarà un personaggio proprio centrale, chiave.
Beh, sì. È anche ora che lo sia.
Tu dici dopo quei tre film a lui dedicati.
Infatti, no, poi cioè nell'ultimo film non ha fatto niente.
No, fa la faccia da culo quando vede lei e
esatto.
Basta.
Sì, non la prende benissimo. Già questo, cioè, potrebbe essere
ancora tu. Ti ho detto no. sì, non a me la compro di spade larghe. Non la mia.
Sì, a me la roba che ha spaventato è stata la frase, no? Che cosa vedi? Ah, e lui fa sì. Luce, ombra,
equilibrio.
No. Cioè, se dopo 40 anni mi dovete sparare fuori la storia di dove c'è una luce c'è anche un'oscurità equivalente, quindi la cosa giusta è l'equilibrio, cioè 40 anni per arrivare a questo punto, no, cioè, non provateci nemmeno Lucasfilms e Disney, che sappiamo tutti dove abitate e veniamo a darvi fuoco alle case.
È vero, è vero.
E poi c'è la scena sul pianeta di ghiaccio, quindi episodio 5 remake confirmed praticamente.
Sì, come esattamente come l'episodio 7 era il remake del 4, così sarà il remake del 5. Mi sembra giusto, ma quindi scopriremo che lì il cattivo finale sarà il padre di qualcuno, no? È il padre di Rey! Ecco, ho scoperto già tutto.
Perché appunto a quanto pare in questo film si scopriranno chi sono i genitori di Rey. Sì, così sì. Hanno dichiarato.
E cosa che accende ancora di più la mia curiosità, perché mi sembra che abbiano detto che non fossero, cioè che non dovessero essere personaggi già esistenti. Ma non so,
beh,
se
allora
mi
chi se ne frega.
No, vabbè, però
era il panettiere di Jakku.
No, lui, quello che viene inquadrato per una frazione di secondo nel quinto film.
E infatti quello che sai fare tu non è usare la forza, ma impastare il pane benissimo.
e lo taglia con la spada larga.
Esatto,
lo impasta con la forza.
Sarebbe molto comodo, così non ti scotti mai.
E tra l'altro anche nel poster si vede lei che ha la spada puntata verso il cielo, che da blu diventa rossa e che divide in due la parte la faccia di Luke e la faccia di Kylo Ren.
Eh sì, quindi allora dai, si può intuire che lei...
No, se è l'equilibrio, Daniele, mi incazzo. Lo dico ufficialmente qui.
Scusa, la 70esima volta. Così sceneggiatore di Star Wars non sarei qua. Starei sceneggiando Star Wars.
Episodio 9. Tra l'altro ho letto che nell'episodio 9 non ci saranno scene con il generale Leia. Quindi
ah, quindi hanno deciso di tagliare proprio tutto.
Sì.
Tutto.
Quindi in questo film la faranno morire.
Esatto, sostanzialmente volevo prenderla un po' alla larga, però no, non per forza, non è detto. Magari fanno come Fast and Furious 7 con Paul Walker, chi lo sa. D'altra parte la caratura del personaggio è quella stessa, quindi
la ricostruiscono in digitale tutta
sulla sorella. Beh, chissà,
però,
chissà.
Però non è l'unica cosa, notare il termine tecnico, cosa uscita su Star Wars.
È vero.
In questa settimana, perché appunto, come vuole la tradizione, al via i remake, quindi rifacciamo Battlefront 2, che in realtà formalmente non è un remake,
no, è il sequel,
è il seguito di Battlefront uscito seguito del reboot, precisamente. Sembra uno scioglilingua, ma non lo è. È veramente appunto il seguito del Battlefront uscito l'anno scorso, però questa volta sembra un gioco, cioè, completo.
Completo, sì, 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 è vero, perché a quanto pare incredibilmente
c'è una campagna
single player,
quindi potete anche giocarci da soli quando avrete speso i vostri 70 euro.
Esatto.
Se vi va giù la connessione, pensate, potrete addirittura
giocare a un gioco che... proprio così.
Veramente sono troppo generosi. E inoltre
hanno dichiarato il fatto che non ci saranno DLC.
Questa sarebbe una cosa bella, perché magari potrebbe essere il primo titolo che inverte la tendenza di fare giochi incompleti, tartassarci le scatole.
Sì,
con
stiamo
i
parlando della EA Games,
quindi non c'è da fidare.
No,
cioè non ci saranno DLC. Ecco un DLC.
Beh, c'è anche da dire che in realtà questo è un grosso DLC del primo capitolo, perché
è un DLC che costa 70 euro. È vero, perché ci sono anche qua tutte le ere, dicono.
Esatto, quindi... nel trailer viene enfatizzata sta cosa delle tre ere di Star Wars, quindi episodio 1 da 1 a 3, episodio da 4 a 6 e episodio da
6 a 9
da 7 a 8, perché il 9 non sarà ancora uscito.
E quindi alle
Battlefront 3
con veramente tutte le ere, oppure faranno un DLC di questo e a quel punto sarà completo
e faranno una mega pernacchia a tutte le persone che ci hanno creduto.
Ma ci sentiamo i Train?
Ci sentiamo i Train con Play That Song.
Play that song, the one that makes me go all night long, the one that makes me think of you. That's all you gotta do. Hey, Mr. DJ, when you gonna spin it? My baby's favorite record, she been waiting for me. She invited all the friends, and I'm buying all the rounds, and they're all dolled up. DJ, please don't let me down. When you gonna play that song? When you gonna earn that pay? When you gonna play that song and make my day? She said, play that song. When you gonna strum it? My girl just heard the song and you should play it, cause she loves it. Can you get me off the hook? Get them fingers picking now. I'll throw some money in your cup. Mister, please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She said, play that song.
That song, I Train.
I Train o il Train, chi può dire ormai? Io mi sono arreso,
no,
a questa tendenza di chiamare i singoli cantanti con nomi collettivi.
Beh, ma no, è una mania loro, dei singoli cantanti, di farsi chiamare col nome di gruppo. Però no, i Train sono i Train.
E noi siamo sempre quelli di Nerdwork, sono le 20.33, sempre su www.radiostatale.it, oppure se ci state ascoltando in podcast siete...
In ritardo,
ma comunque va bene.
Va bene, uguale.
Non dovete portare la giustifica domani. E parliamo di fumetti, finalmente un po' di fumetti
parliamo
italiani.
Però non abbandoniamo comunque il contesto dello spazio, perché comunque l'argomento è quello lì. Infatti la nuova opera di Leo Ortolani si intitola proprio C'è spazio per tutti,
sì.
Ed è, appunto, come si può intuire, a tema spaziale. Addirittura stata realizzata in associazione con la ASI,
sì, che è l'associazione spaziale italiana,
e che a sua volta collabora ovviamente con la ESA, che quella è la stessa cosa ma europea. E niente, è un'altra storia di Ratman, e inizierà a quando terminerà Ratman.
Esatto, cioè questa è la vera notizia, perché in realtà questo, cioè oddio, anche il resto è la vera notizia, però dopo un countdown che è durato diversi giorni sul suo profilo Twitter, Leo Ortolani ha svelato questa nuova testata, no? e che appunto prenderà il via dopo la fine di Ratman. Quindi questa cosa è terribile, perché vuol dire che prima ci sarà una fine di Ratman, e questa cosa è ancora più terribile. E però
infatti,
ormai...
l'altro giorno io ho scoperto, cioè mi sono imbattuto in questa notizia sul sito Panini, proprio perché ho avuto un raptus e ho iniziato a comprare tutte le cose di Ratman che i miei soldi potessero comprare. Ho iniziato a comprare Il Signore dei Ratti, Star Rats, cofanetti vari, e ho visto questo C'è Spazio per Tutti, allora ho detto compra anche questo, e poi ho scoperto che non è ancora uscito, quindi non lo potevo comprare ancora. E... però diciamo è una cosa positiva, perché almeno non rimarremo subito a bocca asciutta dopo la fine di Ratman.
Sì, sì.
C'è ancora un po' di tempo per adattarsi.
C'è anche da dire che non è che mi aspettassi proprio questa, cioè,
cesura netta, basta adesso.
Anche perché per Ortolani è abbastanza comune prendere il personaggio di Ratman o di Deboro e riadattarlo in chiave parodistica, magari a film.
Sì. Esatto.
Senza collegarlo direttamente alla saga di Ratman.
Esatto, però diciamo che il suo personaggio è così versatile, diciamo, il suo estro è così grande che appunto può infilarlo dove vuole e riuscire comunque a fare qualcosa di qualità.
Sì, la cosa figa è che l'astronauta Paolo Nespoli,
super veterano tra l'altro,
che era presente alla conferenza di annuncio che si è tenuta a Romix.
A Romix, sì.
Porterà una di queste una copia di
sulla
di
Soyuz,
sì.
Quindi davvero nello spazio, e quindi è veramente un gesto simbolico molto carino.
È una figata, cioè
assurda, sì.
Io se fossi le Ortolani sarei contentissimo. Non come lui, che non lo è sicuramente.
Saresti al settimo cielo.
Che daddy joke proprio, ormai.
Che roba. No, ma che tra l'altro anche il direttore di Panini, Lupoi, ha dichiarato che, come modo di dire, lui ha per rassicurare gli animi, è tranquilli ragazzi, non stiamo mandando l'uomo sulla luna.
E invece
in questo caso lui dice effettivamente non lo stiamo mandando, però è la cosa più vicina
che abbiamo fatto finora. Sì. Comunque, se appunto siete smaniosi di sapere tutto, è uscito un album preview, un albo preview, perché no, non raccogliete figurine, è un albo,
ne fa ancora canzoni.
A Romix. Boh, non so in che modo sia reperibile, se sarà reperibile. Comunque voi,
con patti di sangue.
Sì, al massimo l'ho rubata a qualcuno che l'ha comprato.
Esatto. È sempre il modo migliore per procurarsi
le cose, si sa. E verrà presentato invece in anteprima il primo numero al Napoli Comic Con, che tra l'altro si riconferma una delle fiere di fumetto italiane più grandi,
più importanti. Sì. Assolutamente.
Quest'anno ci andrà anche Toyotaro, che è il disegnatore del manga di Dragon Ball Super, che è l'unica cosa decente di Dragon Ball Super che sia uscita. E, perché è molto bravo a disegnare, Toyotaro. Ma torniamo in Italia, e sempre in casa Panini, perché tanto la Panini ha tutto.
La Disney nostrana per quanto riguarda i fumetti.
Perché
ci spostiamo appunto dalla Disney, perché sì, a maggio uscirà un nuovo magazine che si intitola Ridi Paperoga.
Sì, che fa il nome fa il verso a Ridi Topolino, che era una testata storica.
La sua volta faceva il verso, no.
No.
A Ridi Pagliaccio, no.
O a Topolino e basta.
Scegliete voi.
No, era una testata storica che di storie più umoristiche di quelle di Topolino, perché a quanto pare
esiste un più umoristico. No, non è vero, assolutamente sì. Mi ricordo di aver letto storie di Topolino, anzi belle thriller anche.
Sì, assolutamente sì.
Quindi...
e niente, la particolarità è che in questa nuova testata ci saranno Tito Faraci, Sio e Marco Bolla. Cioè,
esatto.
È una testata appunto diretta da loro.
A sei mani
e a tre teste.
Sì.
È una testata a tre teste che farà malissimo.
E niente, in pratica riscriveranno queste storie classiche di Ridi Topolino in chiave più comica, più demenziale, come, cioè in senso buono, come lo stile di Sio, appunto.
Esatto, esattamente.
In non infatti, senso quelle cose.
Infatti, saranno le storie, quelle inedite, saranno scritte da Tito Faraci, mi pare. E sì, anche da Sio, che ovviamente sarà
sì,
quello che
collabora, sì, certo, perché sì, appunto abbiamo detto che è un prodotto proprio fatto a tre, no?
E si chiamano anni, appunto, storie ridoppiate. La prima ad uscire Sì. L'originale è Paperino e la leggenda dello scozzese volante. Sì. Quella ridoppiata è Paperino e la leggenda del canimarchese volante.
Ovviamente. Non...
perché si è fissato coi cani.
E con i marchesi.
Sembra. Ma no. Scusate una cosa, da io da profano. Sì. I disegni saranno nello stile Disney, nello stile Sio?
Probabilmente è un mix.
Okay, perché io.
Molti saranno stile Sio.
Nell'immagine che vedo, vedo un bel paperoga alla Disney, però dietro vedo. Cioè, non
il paperoga
di,
stile Sio.
Disegni male, però è nello stile suo.
Sì,
cioè stile è molto
un po' più
diverso.
Stilizzato, esatto. Beh, probabilmente sarà doppio, cioè alcune storie saranno così. E in realtà un esperimento del genere era già stato fatto, mi pare, più o meno l'anno scorso, non mi ricordo bene il
periodo,
anzi a ottobre del 2016, una doppia parodia, una fatta da Silvia Ziche, che è la direttrice attuale
Topolino.
Di Topolino, e una fatta da Sio. Entrambe le storie erano Topolino e la spada di Ghiacciolo, che tra l'altro era il sequel di una storia di una
storica,
storica di Topolino, esatto, e quindi avevano fatto questo seguito in due con due stili diversi, uno più classico Disney e uno classico Sio. Comunque, cioè, anche qui per un fumettista italiano scrivere per la Disney secondo me è una roba gigantesca.
Assolutamente sì.
Non so se quanto mandare un proprio lavoro nello spazio, però diciamo almeno quasi.
È uno dei passi necessari.
Sì, 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 sì. Quindi siamo molto contenti per Sio, anche per Tito Faraci e Marco Bolla, che però non avevano bisogno di altre riconferme. E aspettiamo e vediamo, insomma.
Sì,
adesso... Sio sarà bello impegnato fra il suo magazine e questo.
A produrre, produrre, disegnare.
Sì, sì, sì.
Beh, complimenti a Sio e noi ci sentiamo una canzone, direi.
Sentiamo,
no?
Baby I'm Yours.
Sì, dei Breakbeat Fit Your Fame.
But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray on that night of day. How can I go on when the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
You need someone you can believe in. This I
Baby I'm Yours
o Treasure di Bruno Mars, che dir si voglia, le canzoni sono molto simili.
Beh, ma le note sono solo 7, Daniele, come si suol dire nei casi di plagio.
Che cosa ci vuoi fare? Sono cose che capitano. Va bene.
E quindi torniamo.
Chiudiamo questa parentesi musicale, procediamo oltre. E andiamo con la nostra rubrica.
Yes, Netflix and chill.
Simone!
Deve essere la nuova sigla. Bene, allora, questo giovedì riesco anche io a parlare di qualcosa in questa rubrica.
Perché parliamo di un telefilm così vecchio che anche Daniele
è riuscito a vederlo. No, in realtà sì. Adesso è passato qualche tempo, parliamo di Black Mirror.
Esatto, perché ci siamo accorti che nel nostro programma Nerd questa era una grossa mancanza, perché non ne avevamo mai parlato.
No, infatti. Ed è un nerd, tra l'altro, particolare, diciamo, perché
presa a male, come direbbero,
sì,
i giovani d'oggi.
È un po' presa a male, perché tendenzialmente il tema trattato da Black Mirror è come la tecnologia può farci vivere nel posto peggiore possibile, o comunque in un mondo non desiderabile affatto.
Infatti, sì, alla fine sono tutte distopie.
Esatto, sono tutti scenari molto distopici, tranne forse la primissima puntata, che infatti non mi è piaciuta molto a confronto con le successive che ho visto, però c'è da dire che
quella era attuale.
Esatto, sì. Era attuale e mi ha tenuto comunque incollato col culo sulla sedia, non mi sono mosso finché non ho scoperto come andava a finire. Quindi dal punto di vista della regia, della trama, era tutto perfetto. Però diciamo che quando ho iniziato a vederlo, ho cominciato a vedere Black Mirror proprio perché sapevo che trattava di temi distopici che mi sono molto cari a me personalmente.
Pure a me.
E ho notato.
Anche a me, però mi mette ansia lo stesso.
Sì, no, mette un sacco di ansia. Guarda, già a partire dalla seconda
soprattutto
puntata.
Soprattutto a noi nerd, cioè che usiamo la tecnologia tutti i giorni.
Esatto.
Cioè, è una serie anti-nerd, quindi noi ve la consigliamo.
No, la consigliamo assolutamente, perché davvero aumenta la sensibilità e la consapevolezza degli strumenti che abbiamo oggi. Perché è che molto spesso le puntate sono, come dicevamo, ambientate in un futuro, però non è così distante, ed è questa forse la cosa che alimenta maggiormente l'ansia, perché appunto sappiamo che sono cose realizzabilissime.
Sì, plausibile, quantomeno un futuro vicino e plausibile, insomma, cioè...
Però c'è da dire che su di me agisce anche una cosa molto, molto più semplice, molto a livello molto più basso, che proprio mi diverte molto vedere come immaginano la tecnologia da qui a, che cosa sono, 5, 10, di solito è nell'immediato futuro. E devo dire, sono tutti oggetti meravigliosi, cioè nel senso, è ovvio che poi uno guarda la puntata, riflette sui temi e tutto quanto, però io rimango stregato dalla nuova tecnologia ipotizzata e utilizzata nelle puntate. Cioè tipo vedi i telefonini che usano, che sono tipo trasparenti,
lastre di vetro,
cioè meraviglioso.
Quello
cioè,
è bello.
Che il nuovo Samsung si avvicina molto a questo concetto, che praticamente non ha i bordi e sembra veramente di tenere in mano
un pezzo di vetro.
E quindi va bene, nel senso, su di me esercita fascino questa cosa stupidissima. E siamo tutti in attesa della quarta stagione, anche se io in realtà non ho completato la visione delle tre precedenti, ma mi è piaciuto così tanto che appunto mi sento di consigliarne comunque la visione, perché sono sicuro che quello che mi aspetta è comunque molto buono.
Tra l'altro, per chi vivesse sulla luna, bisogna dire che cioè ogni puntata di Black Mirror è autoconclusiva.
Sì, è vero.
Quindi non è una serie seriale. Esatto.
Ci sono appunto il filo conduttore, rimane sempre appunto
la tecnologia che ti...
pervasiva e potenzialmente pericolosa. Però è vero, in effetti non è una serie nel senso tradizionale, cioè non ci sono, le puntate sono tutte scollegate.
Quindi volendo uno può partire dalla terza, dalla seconda,
seconda. Esatto, poi c'è da dire che non è molto lunga, nel senso che già la prima stagione sono tre puntate da un'ora, la seconda cosa sono? Anche lì sei o tre, non mi ricordo, so che c'è uno speciale nella seconda.
C'è lo speciale di Natale.
E basta, e poi ce ne sono appunto delle altre.
Mi sa sì, ne so.
Può essere comunque.
E poi cioè, la terza pure, mi sa che ne sono.
Sono forse si allungano. Comunque la quarta che sta arrivando
si dovrebbe arrivare entro fine anno.
Ecco.
Però
sì,
non si sa.
Comunque nel 2017.
Invece ci dicono fonti interne segretissime che
KGB
sarà. Sì, ok. Che sarà un po' diversa dalle precedenti.
Un pelino diversa, sì, dice.
Non hanno specificato oltre. Io spero che rimanga su questi temi, ma credo di sì.
Sì, come il tema centrale sarà comunque la tecnologia. Come lo svilupperanno sarà un po' diverso. Saranno cose un pochino più.
Io mi aspetto.
Plausibili, tra virgolette.
Ok, forse più vicine.
Sì.
Personalmente mi aspetto che cerchino di dare più un senso di serie, che magari le puntate siano collegate un po' di più.
No.
Ho come questo sospetto, perché quando le serie tirano magari ha senso anche.
Magari fanno dei sequel di altre puntate vecchie.
Beh, sarebbe interessante in effetti vedere.
Magari una
come
storia spezzata in due, boh.
Anche oppure come appunto storie nello stesso, diciamo, universo.
Universo, è vero, sì. Perché magari un'idea ci sono si può applicare in vari modi.
Ci sono, vabbè, senza entrare negli spoiler delle puntate, anche perché davvero, essendo le puntate autoconclusive, non si può neanche dire nulla di niente,
certo.
Perché sennò vi rovineremmo la
però
puntata.
Per esempio quella di Waldo lascia spazio a un sequel, per dire,
e che
perché quella si sviluppa nella puntata stessa.
Ma
si
poi
sviluppa.
Ci sono anche temi che magari vengono toccati ma che si capisce che sarebbero ampliabili, no?
Sì.
Nel senso che
alla fine quasi tutti, sì.
Ricorda un pochino The Twilight Zone, no? Come
sì, il modo di usare lo strumento, sì,
sì, e che e poi anche il plot twist finale spesso che cambia il punto di vista su tutto quello che hai appena visto, no?
È vero, è vero. Nelle puntate che ho visto finora tu arrivi a 40 minuti che ti aspetti una cosa e davvero nell'ultima scena dici oh bella. Ma come mai adesso è così?
Beh, insomma, come sempre, anche questa potete trovarla su Netflix.
Certo.
Che ha raccolto. Non credo che sia. È produttrice solo della terza stagione?
Sì, le prime due non mi ricordo chi è che ce l'aveva, però non erano di Netflix.
Beh, sono state fatte da qualcuno e Netflix le ha raccolte tutte insieme.
Sì, nel senso, con il vostro abbonamento Netflix che voi tutte avete, potete vedervi
sì.
le puntate.
E probabilmente anche la quarta stagione
tendenzialmente
sarà prodotta da Netflix, credo. Sì. E quindi, insomma, sapete dove andare a cercarla e dove andare a cercarci.
Esatto. E se avete bisogno di ansia, appunto, guardatevi qualche puntata.
Che ne abbiamo bisogno in questo periodo.
E, certo, di guerre nucleari. Va bene sempre avere un pochettino di ansia.
Va bene, dai, ci ascoltiamo una canzone. Adesso ci sentiamo con Passion Fruit.
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. From the
think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No.
Passion Fruit.
Drake, che come al solito fa una canzone antimusicale, terribile, ma che non si può smettere di ascoltare.
A quanto pare questo è stato il suo potere. E...
torniamo a noi, torniamo al cinema, torniamo a un film brutto.
No, è brutto, è un film molto bello, oserei dire il miglior film del mondo, ma non voglio sbilanciarmi troppo.
No, parlaci della tua valutazione di questo film.
Il miglior film del tuo mondo.
Allora, Erin ha due metri di giudizio. Voi potete vedere questo film come persone normali o persone fan dei Power Rangers.
Perché il film dei Power Rangers, nel caso non l'aveste capito?
Non è Via col Vento.
Beh, perché cioè, un fan dei Power Rangers, che... Power Ranger, tra l'altro. Power Ranger.
Sono un po' meridionale. Power
di Power Ranger che guarda Via col Vento non avrà una visione distorta di Via col Vento.
No, vero.
Però un fan di Via col Vento avrà una visione distorta dei Power Rangers.
Di solito sì. Ma ti dirò, anche le persone quelle che abbiamo etichettato come normali di solito hanno una visione distorta dei Power Rangers.
È vero, perché non sanno che è il film più bello della vita. No, è uscito il film dei Power Rangers, finalmente tutti lo stavamo aspettando con ansia da circa un anno e
no,
mezzo.
Davvero no, non c'era nessuna fila davanti al cinema per vederlo.
In realtà non era, cioè, benché sia andato quasi due settimane dopo l'uscita, esatto, la prima, e benché fosse uscito Fast and Furious 8,
che ha avuto un successo
sì,
assurdo,
e cioè, nonostante io fossi in un cinema di un paese di cui non farò il nome per non offendere i suoi abitanti, ma che sono propensi ad andare a vedere cose tipo Fast and Furious 8,
sì, 7, 8,
tanto ormai
cambia qualcosa.
Era abbastanza piena la sala, cioè due file erano abbastanza.
Per me che avevano finito i biglietti dell'altro.
Può essere, può anche essere. No, le vie del signore sono infinite per portarci ai Power Ranger, però. Può essere tutto. Comunque,
se i discepoli fossero stati Power Ranger?
Sì. Sono troppi colori, però 12. E. Dai, no, adesso, a parte gli scherzi, è un bel. Cioè, non è un brutto film, mettiamola così. È un film che si fa guardare. Dalle premesse, questo non era per niente scontato, perché poteva essere una strage tipo Fast and Furious 8. E invece, no, è un film. Sì. Ovviamente, che fa leva su alcune cose, tipo la tamarria, però in maniera limitata, devo dire. Io mi aspettavo
elegante,
di più.
Elegante, ma non sì, è elegante. Vero, non è vero mai.
c'è da dire che secondo me aveva un budget molto limitato rispetto ai grossi blockbuster a cui siamo abituati.
C'è da dire, in linea con i Power Ranger, perché
è vero.
I Power Ranger venivano fatti con gli scatoloni.
È vero, è vero. Qui invece c'è la CGI, inoltre è anche fatta abbastanza bene, devo dire la verità, ma non è troppa.
Ma è tutta nel primo minuto.
No, è al contrario, è tutta verso la fine, nel senso che ha un inizio molto lento, mettiamola così, perché hanno voluto dare questa impronta un po' dark ai personaggi, cioè i protagonisti, anziché essere i cinque più bravi ragazzi della scuola di Angel Grove, sono cinque un po' misfits, no? Quindi un po' disadattati.
Ma diciamo come visione.
È vero, sì. E inoltre c'è una cosa da dire, che questo, se si considerano i Power Ranger dei supereroi, è il primo film di supereroi in cui c'è un personaggio autistico e un personaggio LGBT, quindi omosessuale, fra i personaggi principali. Quindi questo è già
un punto a favore,
sicuramente. Diciamo che hanno voluto dare a qualsiasi tipo di ragazzo un modello a cui
ispirarsi,
sì, esatto.
Beh, ci sta, cioè alla fine il senso di Power Ranger era quello.
È vero, in fondo
era un punto di riferimento per i ragazzi.
Sempre i più bravi,
certo.
Così è un modello a cui aspirare. Certo, oggi le cose sono un po' cambiate, abbiamo deciso di dare almeno un filo di spessore,
sì,
ai personaggi.
Beh, appunto, il personaggio autistico che è Billy Cranston, che in questo film è un ragazzo di colore, quindi appunto un'altra fetta di pubblico a cui si rivolge, è praticamente il cuore del team, cioè ha un ruolo molto importante all'interno. Non è il protagonista,
è quello rosso,
non è quello, è quello blu. Infatti nel trailer c'era la battuta del ranger nero che dice sono nero, e quindi dice
sì,
no, tu non sei nero.
Sono io nero.
Esatto, infatti sì. E niente, appunto, questa cosa. E poi ha un target giovane, non giovanissimo, perché ci sono alcune battute abbastanza, cioè all'inizio
da buongiornissimo caffè.
Non buongiornissimo caffè, da
però da
American Pie, diciamo, cioè,
da teenager maturato.
All'inizio c'è una battuta sulla masturbazione di un toro che va avanti per tipo un minuto. Cioè, non è una. Cioè, tu inizi a sentire e dici: sì, ho capito dove sei andato.
Vuoi
a parlare
andare a...
Ora, cioè, 10 secondi e finisce questa battuta. Invece va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. E dura tantissimo questa cosa. Forse sono 30 secondi, però.
Sì, sembra un'ora.
Sembra
che
un'ora.
Il film parli della masturbazione dei tori.
Esatto. Sono i due temi di questo film: i Power Ranger e la masturbazione dei tori.
Ma c'è il Megazord? O
c'è
il
Megazord.
No. Ok.
C'è il Megazord. Oh. Nel senso che io l'avrei fatto diverso. E
meno
soprattutto
Transformers l'avresti fatto.
Sì, non posso dire niente per evitare spoiler. Però è troppo poco colorato. Cioè, io lo volevo proprio bello colorato,
giallo,
sì, cioè, giallo, blu, nero. Cioè, colori ben vividi, belli spiaccicati.
Ma
così
si può dire come lo pilotano?
Lo pilotano separatamente. E c'è questa roba alla Pacific Rim per cui loro si devono coordinare fra di loro per pilotarlo bene.
Ok, ma questo è sempre stato uno dei punti deboli che io non ho mai mandato giù dei Power Ranger. Dico, non ha senso che in 5, 6,
però se tu guardi
Power
Ranger pilotano
una parte diversa, ma come fai a fare le robe che fai? Come fai a essere corretto? Come fai a camminare?
Non sarebbero Power.
E soprattutto non puoi guardare i Power Ranger con un occhio logico.
Cioè, mai.
Soprattutto a 5-6 anni.
È una roba cioè, di pathos. Cioè, tu devi viverli i Power Ranger, non devi capirli.
Devi essere Power Ranger. Sì, Power Ranger.
E tra l'altro lanciamo il nuovo sondaggio, il nuovo concorso di Nerdwork, in cui c'è in palio niente, però...
Siamo poveri. Se volete su Kickstarter potete sempre finanziarci
per premiarvi.
Per farci diventare ricchi, così possiamo premiare.
Ci sono due cameo dei primi sei Power Ranger storici. Scrivete nella nostra pagina Facebook Nerdwork Radio Statale in che punto del film appaiono.
Il minuto.
E vincerete la nostra
eterna
foto autografata, come facevano negli anni 90, appunto, i Power Ranger. Vabbè, quindi altro film consigliatissimo. Poi dopo non potrete vedere nient'altro perché tutto vi apparirà brutto in confronto. E direi che possiamo prenderci un'altra pausa musicale dopo tutte queste emozioni.
Direi che ci sentiamo Symphony.
symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony.
Eccoci tornati in onda, sono le 21.09.
Abbastanza in orario, direi. Dopo sì, una piccola pausa musicale che ci ha separato dagli amati Power Rangers, ci siamo sentiti Clean Bandit con Zara Larsson.
E pensate che questa poteva essere una puntata interamente dedicata ai Power Rangers. E invece mi hanno la censura.
Gianluigi e io ci siamo
fake
battuti.
News. You are fake news, Daniele.
No, ci siamo battuti anche per poter parlare del nuovo Direct di Nintendo.
Per farmi proprio un torto, avete voluto esatto, parlare.
No, del... Erin, basta Power Ranger. Adesso parliamo di quello
di Nintendo.
Di... No!
Sì, perché settimana scorsa può essere, sì.
Dai,
mi
va
sembra,
bene.
Mi sembra plausibile.
Va bene, il passato adesso è stato modificato.
C'è stato
il primo Direct post Switch.
Post Switch.
Che quindi ha un'importanza, insomma,
grandina, diciamo grandina.
Ti segna le basi da cui partire sulla nuova console e in generale sulla politica nuova che hai l'opportunità di creare, insomma.
Sì, perché praticamente hanno, diciamo, una delle critiche che tra l'altro avevamo mosso anche noi al lancio di Switch è la mancanza di esclusive.
Sostanzialmente perché... Nintendo di quello campa non dice di non voler concorrere con PlayStation 4 e Xbox One, e ovviamente non ha neanche le caratteristiche tecniche per farlo.
Sì.
Perciò devi puntare sui titoli tuoi.
Ed è vero che finora Switch non ha nessuna esclusa. Tutte le, cioè, anche Zelda, per quanto sia ovviamente un capolavoro,
però è anche per Wii U.
Wii U, esatto, esatto.
Quindi non è esclusivo.
E quindi in questo Direct si dovevano rifare. Si sono rifatti in parte, nel senso che hanno sciorinato una caterva di titoli, sia anche per 3DS.
Sì, è quindi... vero. Che, ecco, non so se l'avrei fatto. Cioè, nel senso, ok, giusto, perché comunque è una tua console, devi ovviamente aggiungere al parco titoli nuovi elementi per invogliare le persone ad acquistare la console, però avrei puntato davvero tutto su Switch.
Ma è la politica economica di Nintendo in questo periodo che non si è un po' ballerina, cioè... Switch è portatile, però in realtà è fissa. Il 3DS, boh, vediamo dove va.
È quello, perché appunto mi ricordo ai tempi delle indiscrezioni su Switch, una cosa di cui discutevamo era se questa console avrebbe poi segnato la morte
delle portatili.
Esatto, definitivamente delle console portatili.
Io continuo a dire che se avrà successo il 3DS morirà e lascerà posto
però,
solo allo Switch.
Visto
però.
Questo Direct, che non dico che lo spazio era 50-50.
No, no, però... l'unico titolo veramente importante per 3DS che è stato presentato è stato Pikmin, che è uno spin-off della serie Pikmin, che è una serie abbastanza grande.
Sì, famosa. Ho visto anche il trailer, una sorta di gameplay. È veramente molto carino.
Sì, è un modo carino che hanno di riadattare il gameplay di Pikmin 3D in un 2D, perché sarà 2D. E vabbè, parliamo di Switch, quindi.
Però adesso basta 3DS, perché non esatto. Ci importa quello che Nintendo pensa. Quello che pensiamo noi è che Switch debba avere più importanza, e quindi
parliamo. Due erano i titoli fondamentali. Anche qui in realtà hanno scorinato un sacco di titoli, mezzi esclusivi, mezzi
però
indie, mezzi cosi.
Non ce ne frega un cazzo.
Niente, ma ce ne frega
Splatoon
soltanto
2.
Di esatto, Splatoon 2 e Minecraft. No, non...
no, Arms.
Che è la nuova IP Nintendo. Perché con Splatoon 1 Nintendo ha capito che ogni 10 anni puoi anche cercare di produrre una IP nuova.
E Blizzard sembra della stessa.
andranno a cena fuori insieme, chi lo sa. E fatto sta che appunto Splatoon 1 ha avuto un successo molto ampio, e devo dire che è un titolo veramente valido.
Sì, assolutamente.
E quindi adesso hanno proposto Splatoon 2, che in realtà è un aggiornamento di
Splatoon
1
e mezzo, se proprio vogliamo essere buoni. Però vabbè.
Sì, allora, quest'ultimo Direct si è concentrato su una nuova modalità che si chiama Salmon
Dance.
Qualcosa, Salmon Run.
C'è l'invasione dei salmoni.
Sì,
no?
e tu devi recuperare le uova di salmone con i tuoi Splatoons. E la cosa interessante sembra che questa modalità sarà una modalità single player. Perché i salmoons sono dovrebbero prendermi a Nintendo per riadattare i nomi in italiano.
Assolutamente.
Sembrano controllati dalla CPU, quindi non sono scontri fra
titani,
pesci,
no.
Ma
no, però vabbè, si potrebbe fare alla Left 4 Dead, però in cui tu hai non lo so, la gran parte dei, diciamo, NPC che sono NPC e poi gli altri giocatori controllano quelli un po' più fighetti.
Sì, però non è cioè in questo Direct questa caratteristica eventuale non è stata annunciata, quindi
sembra proprio single player.
Esatto,
sì,
diciamo
sì.
Che se non lo dicono io presumo che sia single player,
cazzo,
poi
ne
non
so.
Esatto.
Non lo dice. Non è che mi invento.
E quindi appunto, e poi hanno vabbè anche deciso di produrre altri tre amiibo, che sono l'Inkling Boy, il ragazzo Inkling, la ragazza Inkling di Splatoon 2, però perché l'Inkling Boy e l'Inkling Girl di Splatoon 1 erano già
usciti. La nuova challenge di Nerdwork pronunciare quella parola che io ancora non ho capito come si dice.
Inkling
Inkling
verrebbe da ink, inchiostro, e ling che è da cinese. giapponese. E...
ma sono giapponese.
Fa niente. E... vabbè, e comunque questa è stata la grande novità.
No,
la, però appunto
no, non è stata la grande novità è ARMS,
sì,
che mi ha fomentato tantissimo. È un picchiaduro, quindi sì. Già lì non è che sta ridefinendo canoni di chissà che cosa.
Beh, però come Splatoon è stata la rivisitazione degli sparatutto, ARMS vuole essere la rivisitazione dei picchiaduro.
E secondo me ha veramente tantissime potenzialità, perché ci sono personaggi diversi con caratteristiche diverse, ma la cosa veramente carina appunto sono le braccia,
le arms,
da cui il nome del gioco, alle cui estremità invece di esserci delle mani ci sono delle arms, intese nel senso di armi,
perché non si usa questo termine, ma va bene,
che sono molleggiate.
È vero, sì, nel senso che si allungano.
Sì, esatto, alla Rufy.
Esatto, e tu con i Joy-Con li indirizzi nella direzione che vuoi.
Esatto, esatto. La cosa carina è che appunto ben si sposa con il controller di
Switch.
Nintendo Switch, sto dicendo di Nintendo Wii, perché in effetti il concetto più o meno era quello con il Nunchuck.
Sì.
Però diciamo che sfruttare le caratteristiche proprie della console è qualcosa che ti porta al successo, almeno l'abbiamo visto soprattutto con la Nintendo Wii.
Oppure puoi usare il Pro Controller e giocare meglio.
Puoi scegliere le due cose, no? Perché poi per il picchiaduro di solito è necessaria molta coordinazione, molta velocità,
molta precisione, che il diciamo i...
Sì, no, io parlavo proprio in termini assoluti, no? Quindi se puoi usare il joypad normale probabilmente avrai risultati
migliori. No, più che altro perché appunto ARMS, proprio come Splatoon 2, dovrebbero essere i nuovi titoli competitivi di Nintendo, quindi un competitivo.
Esatto, abbiamo visto qualche video tempo fa in cui Nintendo proprio faceva vedere queste arene gremite di persone con questi atleti, i atleti come si
dice? Vabbè, sì, abbiamo capito.
Che giocavano appunto a Splatoon, adesso possono giocare anche ad ARMS. Dicevo, la cosa carina è che tu, oltre a scegliere il tuo personaggio, puoi appunto customizzare le armi che i personaggi appunto hanno alle estremità, e non per forza tutte e due insieme. Questa
esatto.
È la roba che mi ha
quindi
scioccato.
C'è il personaggio che ha la sua abilità e le varie ARMS che hanno abilità diverse.
Esatto, e poi le puoi combinare come
esatto.
vuoi, quindi magari tu puoi prendere un personaggio che di norma è più atletico, però puoi attaccargli armi pesanti, diciamo.
È vero.
E quindi le combinazioni diventano tante e diciamo che garantisce molta giocabilità questa cosa.
Comunque appunto il 16 giugno potrete giocare ad ARMS sui vostri Nintendo Switch.
Quindi avete tempo fino a quella data per regalarcene uno.
Almeno uno.
A testa.
Ok, quindi diventano 3, 4, se contiamo anche Cristina che in questo momento è assente. Potete anche regalarceli con i Joy-Con gialli che verranno.
E sono i nuovissimi Joy-Con brutti, sì, nuovissimi. Che hanno voluto fare.
Chissà se anche questi avranno il difetto di
dell'infrarosso. No, però adesso hanno nuove batterie anche,
sì,
ci sono i pack.
Sì.
Hanno
no, poi hanno aggiustato ovviamente il problema dell'infrarossi, però fa sempre ridere ricordarlo. E ci ascoltiamo una canzone prima degli ultimi due blocchi.
Sentiamo Waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love is getting so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last. I can feel the burn my skin it has. But the return of your beloved ends. Hey. I lost control. A battle by you to show. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I lost control. Baby, do you live to know? I know you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
keeping me afloat. When I'm in your waterfall,
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Waterfall di Stargate fit Pink fit Psia. Così
di tipo psico,
perché ormai niente, la tradizione di sbagliare i titoli delle canzoni o gli artisti,
vabbè,
fa parte
dai,
di
non
nerd.
È tanto sbagliate, più che
ma
altro
che non so più parlare, esatto, evidentemente, evidentemente.
E non è fondamentale in un programma radiofonico.
È vero che siamo in due, tra l'altro, quindi
silenzio, è il momento delle ultime uscite.
È proprio vero, caro Daniele, infatti vi stiamo per annunciare le cose che sono uscite o stanno per uscire in questo periodo,
esatto, questo periodo di settimane
di
avanti e indietro.
Senti, questo è il nostro,
esatto, infatti l'altro giorno, dove per l'altro giorno intendo il 18.
L'altro giorno?
Chi sarebbe?
Berto.
Ah, certo.
Ma certo, Berto. è uscita la Remaster Edition di Full Throttle.
È vero.
Che è un'avventura punta e clicca della Lucas Arts.
Lucas
sì. Films, Lucas Games.
No, Lucas Films sono i film.
Dei fratelli Lucas.
Ma non sono i fratelli, tra l'altro.
Lucas Brothers.
Smettetela di you are fake news. Smettetela.
È comunque uscita questa remaster di questo gioco storico,
bellissimo, me lo ricordo ancora. Come prendendo... se fosse uscito l'altro ieri la remaster.
Non capisci niente.
No, come... è vero, ammetto di non averci mai giocato.
No, però niente,
al questa... contrario di Daniele.
Esatto, ci ho giocato da piccolino, è uscito nel 95 questo gioco, ed è l'avventura di questo motociclista in un futuro un pelino lontano.
Tipo alla Mad Max.
Sì, esatto, esatto, prende ispirazione, mi sa, da quel genere di ambientazioni. Infatti, per esempio, ci sono macchine un po' futuristiche, addirittura volanti, quindi si capisce che siamo un po' nel futuro, però invece le moto sono tradizionali, quindi con
il chopper.
Esatto, il chopper, così tutto bello customizzato. Vabbè, alla Mad Max.
Dove si può acquistare questo?
Ovviamente su Steam. Steam è la piattaforma che voi cercate, che volete, desiderate, dovete amare, e potete comprarlo, mi sa che è ancora scontato.
In saldo.
Sì, esatto, al 20%, cioè non uno sconto fortissimo.
Beh, appena uscito.
Però tenendo conto che appunto costa una quindicina di euro, che per un gioco di 20 anni fa è pochissimo,
certo.
No?
Certo.
Si sa, no, in realtà è carino perché c'è il commentary, quindi voi potete vedere le aggiunte degli sviluppatori, rimasterizzato, quindi la grafica è migliorata, ci sono i dialoghi rifatti, alcuni sono evidentemente migliorati sotto qualche punto di vista, però potete sempre scegliere l'esperienza che volete. Se volete quella più classica, quindi potete cambiare la grafica, avere il gioco vecchio, oppure
come Monkey Island, quando è uscito la stessa cosa,
potete
scegliere,
fare, esatto, quello che volete.
E potete scegliere anche sempre di comprare su Steam
finalmente
Bayonetta.
Settimana prima, quindi l'11,
sì, è uscito l'11 aprile, in full HD
e tutte le cose,
esatto,
che piacciono a voi giovani nerd,
esatto. E finalmente è arrivato per PC. Il primo capitolo, perché il secondo è esclusiva Nintendo, e col cazzo che ve lo dà, visto che l'ha finanziato tutto Nintendo. E, però insomma è un ottimo, stavo per dire picchiaduro, ovviamente volevo dire action, e inoltre il fatto che l'abbiano rispolverato può dare una leggera speranza per un terzo capitolo che, di cui non si sa bene.
Oppure serve ad accentrare giocatori, cioè far assaggiare Bayonetta 1 per dire vuoi il 2? Guarda che è un'esclusiva Nintendo.
Wii U, che è la console peggio venduta della storia, di cui è già finita la produzione
precedente. Però potete saltare il 2 e comprare il 3 che uscirà su Nintendo Switch. Forse questo è il piano.
Forse sì, forse sì. E è sempre a proposito di remaster di videogiochi, ma è uscito il 28, anzi uscirà quindi il 28 aprile, perché no.
Beh, se ci state ascoltando in podcast potrebbe essere giusto.
O dal futuro. Mario Kart 8 Deluxe, che è la versione di Mario 8.
Deluxe?
Sì, quindi con tutti i DLC e anche i personaggi inediti, una modalità battaglia vera. E insomma, se non avete giocato all'8 è un must buy, e se avete lo Switch ovviamente è un must buy, perché Mario Kart 8 è il Mario Kart più bello in assoluto. Abbiamo fatto anche un torneo noi di Nerdwork l'anno scorso, chissà se non si ripeterà, ma insomma compratelo.
E se ci comprate la Deluxe potremmo fare
esatto,
fare
di quello. Passando invece nel mondo cinematografo, 25 aprile,
quindi
la prima volta sullo schermo cinematografo.
Esatto.
E non è proprio la prima volta, perché parliamo dei Guardiani della Galassia
volume 2.
Esatto, super coloratissimo al cinema.
Al cinema, oppure in manifestazione. E no, andate a guardarlo dopo la manifestazione, insomma, vi piacerà, in realtà non si sa. Comunque James Gunn ha già il regista ha già dichiarato che farà anche il 3, e quindi
che ha fatto il fugotto perché è alle Mauritius.
Mica siamo tutti Ben Affleck
col bostino. Comunque, a proposito di fumetti, rimane lo stesso, è il tema centrale di questa puntata,
ok,
soprattutto con l'italiano.
Sì, è vero,
perché il 13 aprile è uscito, quindi siamo ancora nel passato, una nuova versione della Profezia dell'Armadillo di Zero Calcare,
che è la prima, il primo libro di Zero Calcare. Sì. A 6 anni dall'uscita della prima edizione.
Che cosa stai dicendo? Sì. È uscito ieri. No, non smettila.
Tra un po' c'era la remaster, che si chiama appunto
Full Throttle
Artist Edition. Che questa versione è tornata di nuovo in bianco e nero, perché era uscita la 8-bit, si chiamava 8-bit, a colori. Invece questa qui è tornata in bianco
e
nero.
Non aveva i disegni in 8-bit?
No, aveva i colori, e appunto è tornata in bianco e nero questa qui, e ha 12 pagine di introduzione inedite. Sì. E una nuova copertina molto bella.
E in effetti, se non avete comprato il libro al primo giro, questo potrebbe essere una buona occasione. Sì. Per farlo, appunto,
anche perché molti si erano lamentati del fatto che la prima ristampa era a colori, questa qui è in
tradendo,
bianco e nero,
tradendo lo stile del web,
è vero, bla bla bla. E quindi, se siete pesantoni, potete comprare
se no potete ricomprarvelo, così ce l'avete tutte e due.
Esatto, e siamo tutti contenti, soprattutto Zero Calcare. E va bene, adesso ascoltiamo velocissimamente
solo noi,
sì.
Cloud Busting,
Just Us.
Just know that something good is gonna happen.
Eccoci tornati per l'ultimo blocco.
L'ultimo blocco
21 e 31 col nostro solito ritardo, ma sì.
Ci portiamo dietro.
Ma sì.
Partiamo con la nostra trash news della bisettimana.
Bravo, bravo. Mi è piaciuto questo salvataggio in corner. E parliamo di anime. Parliamo di anime giapponesi e di
non di povere anime, ok. Parliamo di un anime che ora è molto sulla cresta dell'onda, che è
Attack on Titan.
Ok, attacco ai giganti, attacco sui giganti, qualcosa del genere. Preferiamo la dizione inglese, non sappiamo perché. Comunque, parliamo di un'iniziativa pubblicitaria piuttosto particolare.
Mettiamola così.
Ecco, che hanno avuto i produttori della serie. Perché hanno deciso di pubblicizzare la nuova stagione dell'anime,
che è uscita la cui prima puntata è uscita il primo aprile.
E quindi sembrava uno scherzone, un altro ennesimo scherzone. Hanno deciso appunto di prendere una pagina di un quotidiano e pubblicarci sopra quella che sembra una lettera di scuse. Cioè,
sì,
anziché...
è a tutti gli effetti una lettera di scuse. E i fan, leggendo questa notizia, potrebbero pensare, beh,
finalmente
si scuseranno per i 4 anni di attesa tra la prima e la seconda stagione di uno dei manga più di successo degli ultimi 10
esatto,
anni.
Esatto, abbiamo aspettato con veramente tanta ansia. E invece...
E invece c'è stata una sorpresa, perché in pieno stile umoristico giapponese i produttori di Attack on Titan, anzi andando un po' contro quelle che sono le regole dei giapponesi, che sono sempre umili, ma no, gli anime che fai tu sono più belli dei miei,
ma infatti era proprio il primo aprile, cioè quindi era proprio il tributo,
il paradosso, cioè il ribaltimento degli stereotipi, le maschere,
tutto quanto. Infatti si sono vantati un sacco, hanno detto ah, scusate, perché la nostra serie, la seconda stagione di questa di questo anime è così bella che purtroppo perderete il lavoro, non studierete, non combinerete più niente della vostra vita, perché dovrete per forza guardare
e
tutti
sarete troppo...
12 gli episodi di questa nuova stagione
che escono una volta a settimana, quindi tu in quei 6 giorni non puoi fare niente.
Ma perché secondo loro la battuta era proprio quella, che tu sei così eccitato di scoprire che cosa succede nell'episodio successivo che tu per i 6 giorni successivi
fai il refresh sul sito per vedere quando
esce. Che poi il sito è la TV, perché ovviamente tutti noi le guardiamo attraverso la TV in maniera legale. Già
vabbè, a noi arriva su Vivivid.
Vivivid nel senso di VHS did.
No,
Vivivid è vero. È vero, potete guardarlo lì in italiano se volete.
Legalmente.
E legalmente.
Se proprio avete sto pallino di guardare cose legali.
Però appunto i giapponesi che refreshano la televisione aspettando la Attack on Titan.
La puntata successiva.
Ma avranno poco da aspettare, perché appunto l'altra grande sorpresa che hanno lasciato i produttori ai telespettatori è che appunto questa seconda stagione sarà solo di 12 episodi.
Contro, mi diceva Erin, 25
della prima.
Quindi hanno aspettato 4 anni i fedeli fan per avere una stagione lunga, la metà. Quindi la prossima attesa magari sarà di 2 anni, no? Cioè, almeno diminuiamo l'attesa tra le stagioni, non
ma
lo so.
Io il sospetto che la prossima stagione andrà in onda, se non questo autunno, gennaio 2018, perché è veramente strano, perché hanno un sacco di materiale, sono passati 4 anni, è veramente insolito far aspettare così tanto per solo i 12 episodi.
Secondo me se la tengono per farla uscire insieme a One Punch Man,
per fare lo scontrone diretto. ci starebbe, chi lo sa. Fatto sta che comunque è molto strano, perché di solito il mercato giapponese funziona al contrario, ossia la prima stagione di 12 episodi, se va bene
si tarella
nella prossima, nella quella successiva,
e si va avanti e si produce. Anzi, addirittura appunto negli anime ci inseriscono episodi di solito filler perché deve andare avanti nonostante tutto, anche quando non c'è materiale.
È vero.
Invece in questo caso è veramente atipico, perché il materiale c'è ma le puntate no.
C'è da dire che il materiale però è di altissima qualità. Io ho visto il primo episodio tramite VHS, devo dire che
nonostante la qualità che si perde con la VHS è tutto bellissimo,
veramente spettacolare. Vabbè, Allora, avremmo concluso se non avessimo un grande annuncio da farvi.
Mega notizione!
Che vi avevamo già preannunciato settimana scorsa scorsa.
L'altra.
Esatto. Perché, come avrete potuto vedere dai social network di Radio Statale, anche quest'anno Radio Statale, insieme a Poliradio, Radio Bocconi, e Radio Yulm e Radio Bicocca, parteciperà a Radio City. L'anno scorso era International Radio Festival, quest'anno è soltanto tra virgolette Radio City, ossia il festival nazionale e internazionale delle radio. Come al solito, le radio universitarie avranno il loro booth, la loro cabina, da cui trasmetteremo per 3 giorni quasi consecutivi. La notte non andremo in onda, però insomma potete anche riposarvi.
Ci piace comunque dormire.
E noi di Nerdwork che cosa facciamo? Cioè, stiamo a casa?
Non schifo.
Ma anche no.
Un po' schifo lo facciamo, quello sempre, sì, e un po' ce ne stiamo a casa anche quello, come sempre. Però in realtà abbiamo, come l'anno scorso con i nostri amici di Nerd Poliradio, con cui abbiamo praticamente una fratellanza ormai, un gemellaggio.
Sì, ormai siamo tutti di casa.
E altri ospiti dalle altre università, certo. Torna Jolly Blue Arcade, quindi
2.0,
il nostro programma che avevamo appunto inaugurato l'anno scorso. Quando, vi starete chiedendo, domenica alle 3, dalle 3 alle 4.
Questa domenica.
Sì, quindi domenica 23, dalle 15 alle 16 andremo in onda con Jolly Blue Arcade insieme ai nostri amici di Poliradio e delle altre radio universitarie, e quindi potete sia ascoltarci sia venire a trovarci direttamente, esatto, al Pavilion, all'Unicredit Pavilion,
esatto, in Gaiolenti,
piazza Gaiolenti. Lo vedete, la balena gigante di
legno. Che sembra piccola fuori, ma in realtà no, dentro è bella grande.
Sono 3 piani.
È come il TARDIS praticamente.
Sì, praticamente sì, ed è quindi la location adatta a noi,
al nostro programma nerd.
E ci sarà la birra pure.
È vero, ci
saranno. Davvero?
L'anno scorso c'avevamo pure la birra.
Almeno questa.
Sì, ma la sera c'era un po' di.
C'è sempre birra. C'è sempre birra.
In effetti alle 3 bere la birra.
Sei un po'
esagerato. Questa canicola.
Se è Peroni la puoi bere.
Ah, sì, in effetti sì.
Va bene, ok. Comunque, vi invitiamo a scoprire il resto del programma di Radio City sulla pagina Facebook di Radio Statale. Ma anche sulla nostra. Sì, soprattutto. Ma anche sulla nostra, perché la pubblicheremo. Ricordiamo i nostri social.
Nerdwork-Radio Statale, se volete seguirci su Facebook. Mentre se volete twittarci cose,
@NerdworkRS.
Perfetto, potete ascoltare i nostri podcast spippolando su iTunes.
Esatto, cercate Nerdwork e troverete tutte le altre 69 puntate precedenti a questa e questa, fra qualche giorno. Oppure la state già ascoltando e quindi ormai tutto questo sarà inutile.
Potete ascoltare anche la 71 se sarete così indietro da avere.
Ma non addentriamoci in questi futuri distopici possibili.
Notizia terribili.
Grazie. E vi salutiamo.
Ciao, ciao, ciao.
E ci ascoltiamo fra 2 giovedì.
A domenica.
A domenica.
A domenica.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Cose nerd che vi rovinano la vita.